Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Deraglia e si schianta contro un edificio l'Elevador de Gloria, la storica funivia nel cuore di Lisbona. 15 al momento le vittime accertate, almeno 18 i feriti, di cui 5 gravi. Alla base del cedimento della struttura ci sarebbe un cavo allentato. Sul posto restano attivi ambulanze e vigili del fuoco, mentre dalla Presidenza della Repubblica e dai vertici dell'Unione Europea arriva il messaggio di cordoglio alle persone coinvolte nell'incidente. La più grande parata militare nella storia della Cina, così Pechino ha festeggiato gli 80 anni dalla vittoria contro i giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale. Presenti per l'occasione anche gli alleati Vladimir Putin e Kim Jong-un, che hanno tenuto un bilaterale a margine dei festeggiamenti. Nel frattempo in Medio Oriente, Israele ha approvato l'annessione di 45 ettari di terra in Cisgiordania con l'obiettivo di far sparire la possibilità che esista mai uno Stato palestinese. Mentre in Italia per il centro-sinistra resta irrisolto il nodo delle regionali in Puglia. Si sblocca invece un'altra trattativa, quella tra la RAI e il Comune di Sanremo. Il prossimo Festival della Canzone Italiana si terrà ancora nella Città dei Fiori. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In apertura dunque vi portiamo in Portogallo perché un gravissimo incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio dei cittadini e dei turisti a Lisbona. Intorno alle 18 l'Elevador da Gloria, funivia nel cuore della capitale portoghese, è deragliata e si è ribaltata schiantandosi contro un edificio. Il bilancio provvisorio, che è salito con il passare delle ore, è di 15 morti e 18 feriti, di cui 5 gravi. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche un bambino e una cittadina italiana. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggeva uno dei due elevatori avrebbe ceduto, probabilmente perché allentato. Secondo i media portoghesi, le accuse potrebbero riguardare negligenza o dolo. Nel 2022 la funivia era stata sottoposta a una riparazione generale seguita da una intermedia l'anno scorso. Già nel 2018, tra l'altro, il veicolo era deragliato a causa di un guasto, ma in quel caso non aveva provocato vittime. In attesa di capire le cause dietro al cedimento di oggi, il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha scritto un messaggio di cordoglio sulla pagina ufficiale della presidenza. A lui si sono unite anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la leader del Parlamento di Strasburgo, Roberta Metsola, che hanno dedicato alla vicenda un post su X. Sul luogo restano attivi ambulanze e vigili del fuoco che continuano a scavare tra le lamiere del mezzo alla ricerca di altri eventuali morti o feriti. Il sindaco di Lisbona ha corso per seguire ovviamente le operazioni di soccorso, ha parlato di un incidente senza precedenti. E continuiamo ancora con gli esteri, parliamo della più grande parata militare nella storia della Cina, con Xi Jinping, oltre 20 capi di Stato, in prima fila assieme a lui Vladimir Putin e il nordcoreano Kim Jong-un. Tutto questo è successo oggi a Pechino, un evento con il quale i cinesi hanno voluto mostrare e proiettare tutta la loro forza politica e militare. Nei giorni scorsi Xi aveva già ospitato diversi leader mondiali, tutti accomunati dal fatto di non essere allineati con gli Stati Uniti e l'Occidente. Il mondo può scegliere tra la pace e la guerra, ha detto Xi, ma in ogni caso la Cina non verrà più bullizzata. L'iniziativa cinese arriva in un momento particolare per la comunità internazionale, in particolare per l'aumento di crisi e conflitto. Emanuele Valenti per fare un punto del significato di tutto questo.
Partiamo da un presupposto: la comunità internazionale si trova in un passaggio storico caotico, non c'è più l'ordine globale guidato dall'Occidente del post-guerra fredda, ma allo stesso tempo gli occidentali, quindi noi, hanno ancora un peso importante e poi non è assolutamente chiaro cosa ci sarà dopo. Ci sono movimenti anche molto grossi, ma l'approdo appunto è sconosciuto. Questo è cominciato prima dell'arrivo di Trump, prima e seconda amministrazione, ma Trump ha accelerato questo processo. Ecco, in questo contesto arriviamo all'oggi, la Cina prova a riempire il vuoto e prova a indicare la sua via. Un nuovo ordine globale non più guidato dall'Occidente, nel quale il più potente non indica più cosa sia buono o cattivo. A Xi non piace per esempio la guerra in Ucraina, ma mantiene la partnership con Putin. Xi vincerà la scommessa? Non lo sappiamo, alle parole dovranno seguire i fatti, il processo è comunque in movimento, ha una direzione e le foto di oggi, Xi, Putin, Kim, ci dicono che parliamo di una cosa reale. Lo confermano anche i timori occidentali. Trump, per esempio, ha parlato di una cospirazione. Attenzione però, oltre a essere caotica, la realtà è anche complessa. Come diceva Gabriele Battaglia, l'esperimento cinese tiene dentro paesi con interessi diversi. Gli indiani, per esempio, hanno partecipato nei giorni scorsi al vertice dell'organizzazione di Shanghai, ma oggi non erano alla parata militare a Pechino. E poi ognuno ha i suoi grossi problemi interni. Il futuro ci dirà.
A Pechino Vladimir Putin ha ringraziato Kim Jong-un per il supporto nella guerra in Ucraina. Pyongyang ha mandato infatti migliaia di soldati al fronte. Alla fine del viaggio in Cina il presidente russo ha poi ribadito la chiusura su un incontro con Zelensky. Se è pronto può venire a Mosca. Tutto questo ben sapendo che Zelensky ovviamente non andrà mai in Russia perché rappresenterebbe una resa. Oggi tra l'altro il presidente ucraino ha partecipato a un vertice con i paesi nordici e quelli baltici a Copenaghen. Da questa sera sarà a Parigi. Domani Macron ospiterà una riunione dei volenterosi alla quale seguirà un collegamento telefonico con Donald Trump. La notte scorsa invece la Russia ha bombardato l'Ucraina ancora una volta con oltre 500 droni e più di 20 missili, colpite soprattutto infrastrutture energetiche e i trasporti. Parliamo ancora di guerra, questa volta però in Medio Oriente. Il governo israeliano ha approvato oggi l'annessione di 45 ettari di terra palestinese in Cisgiordania. La decisione arriva alla vigilia della riunione convocata dal primo ministro Netanyahu per discutere l'annessione pressoché totale, si parla dell'82% della Cisgiordania. Il passaggio è presentato come una rappresaglia per l'annunciata intenzione di alcuni stati europei, l'ultimo tra l'altro il Belgio, di riconoscere appunto lo Stato di Palestina. L'obiettivo è far sparire dall'agenda una volta per tutte la possibilità di uno Stato palestinese, ha dichiarato il ministro di ultradestra Smotrich. Intanto, nella striscia, l'esercito israeliano stringe la sua morsa sulla capitale, la città di Gaza City. Almeno 55 persone sono morte oggi negli attacchi sul centro che l'esercito sta progressivamente radendo al suolo. Il capo dell'esercito ha riferito di un'imponente mobilitazione di riservisti nei prossimi giorni per intensificare ancora le operazioni. Un commento lo abbiamo chiesto a Ugo Tramballi, giornalista ed editorialista del Sole 24 Ore.
Quello che abbiamo visto fino ad ora è solo un assaggio, non riesco a immaginare cosa saranno capaci di fare, nonostante poi tutti i vertici militari, i vertici della sicurezza nazionale continuino ad essere dichiaratamente contrari a questa operazione che viene considerata come una specie di Vietnam di Israele, diventerà il Vietnam di Israele. Ma comunque appunto i cosiddetti refusniki che nella prima intifada furono migliaia e migliaia, qua invece i refusnik, cioè quelli che si rifiutano moralmente e politicamente di andare a combattere a Gaza, sono ancora pochi rispetto alle migliaia di soldati, come anche le manifestazioni di oggi qui a Gerusalemme. Parliamo sempre di poche persone e soprattutto parliamo di persone che scendono in piazza e si rifiutano di combattere o si rifiutano di combattere perché per la liberazione degli ostaggi, perché temono, hanno con molte ragioni, che questa operazione sarà la fine per gli ostaggi ancora vivi nelle mani di Hamas. Non è comprensibile tutto questo, però loro non protestano, o pochissimi continuano a protestare, per quello che Israele sta facendo, per il massacro che Israele sta compiendo a Gaza, fra la popolazione civile.
Il capo di Stato Maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, ha intenzione di avvertire il governo israeliano che non ci sarà altra scelta se non quella di imporre il controllo militare sulla striscia di Gaza se andranno avanti i piani per conquistare Gaza City. Il capo dell'esercito, lo ricordiamo, si oppone al piano del governo di conquistare la città e ha anzi esortato l'esecutivo ad accettare l'accordo per un cessate il fuoco che comprenda il rilascio degli ostaggi. Nel frattempo, il premier Netanyahu ha respinto la richiesta del presidente francese Emmanuel Macron di visitare Israele e lo ha fatto come rappresaglia contro il fatto che Parigi settimane fa ha annunciato il riconoscimento di uno Stato palestinese all'Assemblea Generale dell'ONU che si terrà tra poche settimane. Aerei israeliani intanto sono stati tracciati nei cieli e nella base aerea militare in uso anche all'aviazione statunitense e NATO di Sigonella. In particolare si tratta di un velivolo militare da carico atterrato ieri sera nella base aerea e ripartito poco più di 3 ore dopo. Secondo lo Stato Maggiore della Difesa, che ha rilasciato una dichiarazione nelle scorse ore, tutto si sarebbe svolto nell'ambito di un'attività addestrativa e di rifornimento previamente autorizzata secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e internazionale. A bordo del velivolo sarebbe stato presente solo personale tecnico logistico e non sarebbe stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento. Un fatto simile comunque non era mai successo in precedenza. Contemporaneamente i radar hanno anche mostrato almeno 2 aerei spia israeliani pattugliare il quadrante del mare da cui domenica, tempo permettendo, partirà la Sumud flottiglia. Alleanza Verdi e Sinistra ha già presentato un'interpellanza urgente al ministro della Difesa. Sentiamo Angelo Bonelli al nostro microfono.
Quello che chiediamo al governo, in particolar modo al ministro della Difesa Crosetto, ma cosa ci fanno, cosa ci facevano 3 aerei israeliani che nelle ultime 24-36 ore sono atterrati a Sigonella e hanno praticamente sorvolato la Sicilia del Sud? Ecco, è una domanda importante. Cosa trasportavano o cosa hanno caricato a Sigonella? E gli altri aerei, perché sorvolava l'area della Sicilia? E per la flottiglia o per altro? Insomma, sono domande che meritano un'urgente risposta.
La Commissione europea oggi ha dato il via libera all'accordo tra Unione europea e Mercosur, che ora sarà presentato ai 27 Paesi membri e all'Europarlamento di Strasburgo. Per Bruxelles si tratta di un grande accordo commerciale che coinvolge 700 milioni di persone. Diversi Paesi, tra cui l'Italia, hanno però detto di voler verificare le ultime modifiche apportate all'intesa prima di approvare o meno l'accordo. Sentiamo Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore.
Si profila come un accordo di straordinaria importanza per ragioni evidentemente commerciali, che però poi hanno delle conseguenze e delle declinazioni anche di ordine politico e soprattutto geopolitico. Quello che costituisce un punto forte è l'aspetto agricolo. Si tratterebbe evidentemente di un grandissimo accordo di partenariato, stiamo parlando di quasi 700 milioni di persone che sarebbero coinvolte. Il Mercosur, ricordiamo, è costituito da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, l'Unione Europea da 27 paesi, quindi stiamo parlando di un grande accordo che però potrebbe presentare anche delle criticità. Sono molti i paesi che avanzano delle riserve e che lo vogliono osteggiare per timore che venga colpita l'agricoltura nazionale. Poi esubibilmente verranno attuati dei correttivi per temperare le criticità maggiori. Naturalmente arriva in un momento di geopolitica rilevante perché i dazi di Trump, come sappiamo, hanno colpito molti paesi, tra questi anche il Brasile, che potrebbe rivalersi spingendo il Mercosur, di cui è il socio più importante, a siglare un accordo con l'Unione Europea.
Rientriamo adesso in Italia per la pagina politica, sempre più alle prese con i nodi da sciogliere in vista delle regionali d'autunno. Si è tenuta questa sera a Roma la festa di Alleanza Verdi e Sinistra, a cui hanno partecipato tutti i leader del campo largo. Tra i punti in discussione negli ultimi giorni c'è in particolare la questione pugliese. Dopo che il candidato Dem De Caro ha chiesto un passo indietro dell'uscente Emiliano e di Nichi Vendola, intenzionato a candidarsi con AVS, Elly Schlein è intervenuta affermando che è giusto che sia il partito alleato a fare le proprie liste, ma allo stesso tempo ha anche sottolineato che a sua avviso la figura di De Caro è la più forte, credibile e competitiva sulla piazza in questo momento per contrastare le opposizioni. Il candidato del Partito Democratico è tornato sul suo no a Nichi Vendola. Non è mia intenzione limitare il diritto di ciascuno di candidarsi nel ruolo politico che ritiene più utile per la collettività. Non è una questione di veti, ma sono mesi che dico che con gli ex presidenti della regione seduti in consiglio regionale io non mi sentirei libero di lavorare in modo sereno al futuro della Puglia. Così dunque De Caro. Angelo Bonelli, portavoce di AVS, ha risposto che il suo partito non chiede un passo indietro a De Caro, ma piuttosto fa appello affinché vada avanti e vinca le elezioni al fianco dei suoi alleati. Per fare questo, ha aggiunto Bonelli, noi di AVS non rimuoveremo candidature che sono un contributo prezioso. Chiaro dunque il riferimento implicito proprio a Nichi Vendola. Il colosso dello shopping online, lo Uxnet Porté, ha comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di licenziamento per 211 dipendenti sui 1091 presenti in tutta Italia. I lavoratori a rischio sono concentrati in particolare a Bologna e a Milano. Per i sindacati una decisione inaccettabile arrivata senza alcun preavviso. Sentiamo allora Stefania Ricci della Filcams CGIL di Milano.
È piovuta un po' dall'alto, nel senso che no, non ce l'aspettavamo. Iux comunque è uno dei principali operatori internazionali nel settore della moda, nell'e-commerce. Quindi a nostro avviso non c'erano le condizioni per arrivare a una procedura di licenziamento collettivo, ma soprattutto di questa portata, nel senso che anche nel corso degli ultimi incontri non c'erano state manifestate delle difficoltà da parte della società, tanto da far lasciare intendere che si sarebbe arrivati appunto alla condizione di oggi.
Non hanno fatto neanche ricorso agli ammortizzatori sociali.
Esatto, non ce la spieghiamo infatti. Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di avere un confronto con l'azienda, perché la comunicazione della procedura è arrivata ieri. Per ovviamente noi adesso incontreremo l'azienda, ma per noi non è da gestire attraverso degli esuberi e quindi una procedura di licenziamento collettivo, ma devono essere adottate tutte le misure per poter conservare l'occupazione e i posti di lavoro.
Si sblocca la trattativa tra la RAI e il Comune di Sanremo. Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro è stato raggiunto l'accordo tra le parti e dunque la trasmissione del prossimo Festival della Canzone Italiana resterà nella Città dei Fiori. Ad annunciarlo è proprio Viale Mazzini. Prima di salvare vi alleggeriamo ancora con le ultime dal mondo dello sport. Partiamo infatti dai mondiali femminili di volley in corso in Thailandia con le azzurre di Julio Velasco che si impongono per 3-0 sulla Polonia accedendo così alle semifinali. Intanto cresce l'attesa per il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open di New York. I due tennisti italiani si affronteranno nella notte e il vincitore del match affronterà Oger Aliassim in semifinale. Domani pomeriggio invece alle 17:15 appuntamento con gli europei di basket. Nell'ultima partita del girone C l'Italia si ritroverà davanti alla nazionale di Cipro. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.